Allora ho pensato di continuare un po' quel tipo di lettura che abbiamo fatto sabato scorso, perché mi sembra che una volta si possa leggere insieme questi testi, capitolo 20 e capitolo 21 di Giovanni, che ci presentano un po' tutta l'esperienza cristiana dopo la morte di Gesù. I temi delle apparizioni, della resurrezione, sono tutti raccolti in questi due capitoli. E se ricordate, il capitolo 20 che leggevamo l'altra volta concentra in una giornata la grande esperienza della Maddalena alla tomba vuota, e poi lei va a cercare Pietro, Giovanni, i quali vanno e testimoniano che il sepolcro è vuoto. E poi alla sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, quindi il primo giorno della resurrezione, il venire di Gesù presso i discepoli, presso gli apostoli, dove manca Tommaso, e 7 giorni dopo da Tommaso. Capitolo 20 finiva così: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. E il Vangelo era chiuso. Il Vangelo di Giovanni finisce qui, capitolo 20. Adesso noi ci troviamo 7 giorni dopo e invece abbiamo letto una parte. Adesso poi vi leggerò il resto del capitolo 21, che da tutti è riconosciuto essere un'aggiunta. E questo fa capire tante cose, non è che il Vangelo è stato scritto da un professore, il quale ha fatto un libro, da uno scrittore. Il Vangelo è nato nelle comunità e quindi niente di straordinario che questo Vangelo, che tra l'altro nella comunità di Giovanni è stato scritto abbastanza tardi, attraverso molte maturazioni, attraverso una teologia molto elaborata, la professione di fede in Gesù qui è già molto avanzata. Niente di strano, lo vedremo, che probabilmente dopo, appena morto Giovanni, ha sentito il bisogno di aggiungere una finale, di aggiungere ancora un pezzo, che la Chiesa ha riconosciuto come Vangelo. E difatti, lo vedremo, è un pezzo che aggiunto, che è molto interessante, perché in qualche maniera, mentre il Vangelo parlava, era tutto centrato sulla figura di Gesù Cristo, questa aggiunta sottolinea come Gesù Cristo può continuare a restare in mezzo a noi attraverso alcune mediazioni, che sono l'Eucaristia, adesso poi ve lo leggo, l'Eucaristia, il servizio o il ministero di Pietro, quindi quello che noi chiameremo poi il ministero ordinato del Papa, dei Vescovi, dei Preti, il ministero ordinato, la testimonianza autorizzata, no? E poi il ruolo, viene sottolineato il ruolo comunque della testimonianza di Giovanni e della comunità di Giovanni. Allora, proviamo a rileggere allora, a ripercorrere intanto il brano che abbiamo letto, l'avete presente, questi qui sono tornati dopo la resurrezione, probabilmente sono tornati a casa, ha detto qui è finita, insomma, no? Sono tornati su a pescare, su per il lago, la scena è orientata così, fanno ancora il loro mestiere sul lago, a un certo punto dopo una notte infeconda dove non prendono niente, sul far dell'alba, incontrano il risorto, il quale gli dice gettate le reti, e le reti si riempirono, e sulla riva il Signore fa bruciare sulla brace del pesce pane e pesci, dice prendete e mangiate. Allora qui c'è anzitutto questo tema della pesca, diciamo, inutile prima e abbondante dopo, la pesca infruttuosa. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli, inizia così la lettura che abbiamo fatto. Questa è la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitati dai morti. Quindi questa aggiunta ha presente che Gesù è apparso la sera del primo giorno ai discepoli, è apparso 7 giorni dopo con Tommaso, e questa è la terza volta, e l'incontro avvenne in Galilea sul lago di Tiberiade. Beh, appunto, adesso qui si possono fare tutti i commenti che si vogliono, ma quando i cristiani pensano a cosa è successo insieme a Gesù, pensano a una strada che l'uomo compie come i discepoli di Emmaus, o pensano a quelle traversate sul lago, in compagnia misteriosa di Gesù. Quindi questa è la scena, questa è la rievocazione. L'incontro avviene in Galilea, sul mare di Tiberiade, dove sono partiti questi uomini dopo l'avventura che li ha frastornati e trasformati. Si trovavano insieme, in sette sono, che è un numero di pienezza, e per primo Pietro, che prende l'iniziativa, io vado a pescare, tutti lo seguono, veniamo anche noi con te. Si potrebbe tradurre, c'è la Chiesa, no? C'è la Chiesa, il numero pieno dei discepoli, con a capo Pietro, che vanno a pescare. Si vede lavorare insieme la comunità primitiva sotto la responsabilità di Pietro. Uscirono, è il verbo della missione, che Gesù aveva usato molte volte per indicare la missione di inviato. Io sono uscito dal Padre e sono venuto. Uscirono. Uscirono, salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quindi incominciamo a descrivere l'Eucaristia in questa maniera: i discepoli che ricordano l'esperienza con Gesù, in realtà stanno qui attorno all'altare riconoscendo l'impresa inutile della vita, vuota, stanno cercando la vita vera, il fallimento della propria vita, la no speranza dei discepoli di Emmaus. In questo caso anche il fallimento del Vangelo, dell'apostolato, dell'annuncio del Vangelo, no? Quando era già l'alba, sul finire della notte, la presenza, appunto, Gesù si presentò sulla riva. Ma i discepoli non lo riconobbero, non si erano accorti che era Gesù, come la Maddalena, come i discepoli di Emmaus, non lo riconoscono, perché sono troppo ripiegati su se stessi, sul loro scoraggiamento. E soprattutto, questo l'abbiamo visto nei racconti del capitolo 20, soprattutto perché per vedere Gesù bisogna fare un cammino di fede, il risorto è visibile solo agli occhi della fede. E questo cammino, che avrà come segno di riconoscimento l'Eucaristia, dove si aprono gli occhi, questo cammino parte dalla fiducia data alla parola che autorizza la fede nella vita, nel Vangelo. Gettate le reti, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. E il frutto è la barca piena di pesci, la vita realizzata piena. O il frutto della missione, fate discepoli tutte le nazioni. Oh, questa gente che è vittima della delusione della vita, che sta cercando la vita vera, incomincia a riconoscere Gesù quando incomincia a fidarsi della parola che dice getta le reti. Guarda che la tua vita è piena, tu devi credere alla tua vita. Questa è la parola da cui nasce la fede, questa è la parola del risorto. Guarda che questa impresa di attraversare il mare nella notte, tu la devi credere come piena di senso. Fidati appunto sulla mia parola. Gettate e troverete. E difatti il discepolo, ricordate quello che avendo visto la tomba vuota aveva capito, perché aveva già capito cosa voleva dire che Gesù era morto, cosa voleva dire la compagnia di Gesù nella vita dell'uomo. Il discepolo appunto che Gesù amava, anticipa ancora qui tutti nella scoperta della fede, è il Signore, capito? Cioè, come a dire che quando noi di fronte alla vanità del nostro vivere e di fronte all'inutilità del nostro vivere riconosciamo l'autorità della parola che ci dice di credere nella vita, noi diciamo è il Signore presente, ci sono, ci credo, capito? No? E allora, risvegliato dalla parola dell'amico Pietro, tutte le volte la fede di Pietro è in qualche maniera mediata da quella di Giovanni in questo racconto. Pietro, nudo come Adamo davanti al suo Signore, si getta in mare. E quindi sono psicologie diverse anche qui tra noi alla messa, no? Due psicologie di discepoli, quello immediato, focoso, irriflessivo, generoso, e quello dell'amico intimo che vede, crede, tace, rimane. Anche qui tra noi probabilmente c'è qualcuno che nella vita è generoso, è focoso, e c'è chi invece vede, guarda, rimane, aspetta. Quando si arriva qui in qualche maniera ci si comunica la fede, no? Qui ci sono qui tanti Giovanni, tanti Pietro. A loro volta gli altri discepoli vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci, infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Ed ecco, appena scesi a terra, tema del banchetto, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Come dire, il Signore ha già preparato tutto. L'iniziativa, la grazia del Signore ha fatto tutto. Quando noi veniamo qui all'Eucaristia, non è che veniamo noi a portare qualcosa. Il Signore ci ha già dato da mangiare, ci ha già nutrito, ci ha già anticipato, hai capito? Qui si tratta, per alcuni versi, di riconoscere. Il Signore vuole che si aggiunga la fatica e la pena degli uomini. Portate un po' del pesce che avete preso orora. Allora Simon Pietro salì sulla barca, trasse a riva la rete, pieno di 153 grossi pesci. È ancora l'iniziativa di Pietro, no? Tra l'altro con questo peso enorme dei 153 grossi pesci. Pane e pesci, simbolismo del banchetto eucaristico. E così, con questo racconto, questo è il senso di questo testo, no? Giovanni indica ai suoi lettori che le loro celebrazioni eucaristiche prolungano e attualizzano l'esperienza dei primi testimoni della resurrezione. Cioè, nella loro vita i cristiani devono sapere che il Signore risorto cammina con loro, li attende e prepara per loro il cibo del viaggio. Questo è il primo tema aggiunto al Vangelo di Giovanni. Il Signore risorto è presente in mezzo a noi nella forma dell'Eucaristia, che dà riconoscimento alla grazia che ha anticipato la nostra traversata inutile e disperata, dandole fede. Ecco, questo è il tema di questo passo. Che adesso dovrebbe attualizzare, dovrebbe dire: voi ci credete? Dove state attraversando? Cosa state pescando? Cosa vi state chiedendo? Cosa state cercando? E il Signore che vi aspetta, lo riconoscete, appunto, no? Cioè, queste robe sono scritte con questa prospettiva, no? Secondo tema, Simon Pietro. Il ruolo di Simon Pietro il pastore. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo aggiunse: seguimi. Allora, questo testo mi pare chiarissimo, no? Sullo sfondo ha il triplice tradimento di Pietro, il contesto è identico, si tratta dell'amore a Gesù e del coraggio di seguirlo, e si tratta della morte. Questo coraggio di seguire Gesù, di amare Gesù fino in fondo, era stato compromesso dal triplice rinnegamento. E nel corso dell'ultima cena, nella cena dell'addio, Pietro aveva chiesto a Gesù dove vai, e Gesù gli ha detto: dove io vado ora tu non puoi, mi seguirai più tardi. E più tardi è arrivato. Pietro riceve conferma della sua missione di essere pastore, e delle condizioni però necessarie per compiere questa missione. E quali sono le condizioni? Che Pietro sia un vero discepolo, deve seguire Gesù e deve esercitare questo ministero nell'amore di Gesù. Pascere il gregge è una missione importante e difficile. Dio nel Vecchio Testamento si è rivelato come il pastore del suo popolo, e Gesù il vero pastore, colui che dà la vita per le sue pecore. E Pietro è invitato a fare così, a raccogliere questa enorme responsabilità per la quale tanti pastori hanno fallito. E Pietro stesso del resto ha già rinnegato Gesù il buon pastore. Cioè il nostro pastore, questo testo dice, è uno che ha rinnegato Gesù. È un pastore perdonato. Quando io dico, chiediamo ai nostri pastori di confessare anzitutto i loro peccati, non lo faccio polemicamente per accusare la Chiesa. Lo faccio perché la fede ci chiede questo. Cioè la Chiesa è credibile solo se è povera, se è perdonata, se chiede perdono anzitutto per sé, se ci crede di essere perdonata. Quando pretende di rivolgersi agli altri dettando le regole della bontà, della verità, deve sempre ricordarsi che l'è detta nel nome di un altro, che lei è la prima a non obbedire alla verità. E che lo fa solo per fede, e solo così è credibile, mi pare. Gesù gli chiede di pascere il suo gregge, non è di Pietro la Chiesa, non è dei preti la Chiesa, è di Gesù. Il ministero appunto è un potere delegato di servizio e sta in piedi solo se nasce dall'amare Gesù e dal condurre il gregge con amore, come ha fatto Gesù. La prima di Pietro dice: pascete il gregge di Dio non per forza ma volentieri, non per interesse ma per amore, per dedizione, dando la vita appunto. Questa è la pastorale che dopo certo diventa anche ragionamento, discernimento, la modernità, come ci muoviamo, ma al suo cuore ha la dedizione. Il buon pastore dà la vita giorno e notte, deve vivere per la Chiesa. Cioè questo è il pastore. Poi sbaglierà, però tu lo devi capire e devi accogliere quello che lui dà come testimonianza, in quanto viene da una dedizione a Gesù. Questa è la Chiesa, è la comunità che si dedica a Gesù. Apposta glielo chiede tre volte, perché tre volte ha rinnegato, e Pietro capisce. Questo triplice richiamo rattrista Pietro, perché sottolinea la debolezza di Pietro nel momento stesso in cui gli è affidata l'autorità sul gregge. Adesso nei riti di intronizzazione del Papa gli si ricorda che è mortale, perché c'è il rischio che si ritenga immortale, no, l'autorità. È un richiamo pagano, mi pare, anche se è interessante ricordarsi che moriamo. Ma noi dobbiamo ricordarci addirittura prima che andiamo dietro a Gesù, Non è soltanto perché moriamo che non siamo onnipotenti, è che nasciamo nella povertà, nella miseria di una grazia semplicemente ricevuta. Egli non è migliore degli altri e la sua scelta è una chiamata al servizio, non un premio per i meriti. La riabilitazione di Pietro è confermata dalla predizione della sua morte. Ti porteranno dove tu non vai, l'amore lo porterà ad amare fino a dare la vita. E questa sarà la testimonianza di Pietro, il dare la vita, no? Infine ci sono quei versetti su cui non si predica mai, ma ve li leggo per far capire come è stato composto il Vangelo. Allora, questo gli disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. Detto questo, aggiunse, seguimi. Pietro allora voltato si vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava. Quello che nella cena si era trovato al suo fianco e gli aveva domandato, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù, Signore, è lui? Beh, qui ci si riferisce evidentemente a una specie di leggenda che circondava il discepolo Giovanni, si diceva non sarebbe mai morto. E lui? Gesù gli rispose, se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga, che importa a te? Allora, queste righe, che a noi dicono più niente, francamente, no? Sono più curiose che altro, però sono interessanti perché probabilmente chi ha scritto queste righe lo ha fatto quando sia Pietro sia Giovanni erano morti. E la morte del discepolo che Gesù amava probabilmente aveva turbato la comunità di Giovanni, visto il ruolo che aveva Giovanni in quella comunità, ma anche visto il rapporto privilegiato, insistente che aveva con Gesù. E quindi questo richiamo al fatto che anche l'altro è morto in questa maniera curiosa ha questo significato. E poi l'epilogo. Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che se fossero scritte una per una penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Quindi queste ultime parole, come vedete, sono da parte dei discepoli dopo che è morto Giovanni, un'aggiunta per autentificare il Vangelo da parte della comunità di Giovanni. Cioè il discepolo che Gesù amava è morto da poco e la sua comunità dichiara autentica la sua testimonianza come quella di un testimone diretto di Gesù. Ecco, questo è il capitolo 21 con cui finisce il Vangelo di Giovanni e su cui io avrei dovuto fare la predica. Vi dicevo l'altra volta che per un paio di volte vi confidavo quello che precede la predica. Cioè, sto lavoro, chi predica lo fa sul testo. Poi, presa familiarità col testo, si tratta di iniziare la predica. Che non inizio ovviamente, anche perché penso l'avrete già fatta voi adesso, no? È la predica che ha lo scopo di interpellare l'ascoltatore, il lettore in questo caso è l'ascoltatore, perché poi voi non state leggendo, state ascoltando, no? Allora, interpellare l'ascoltatore nella sua fede. Cioè adesso dovrebbe chiedere tu, per esempio, sentendo sta roba qui, ti sei sentito interpellato? Ti riguarda? Ha detto qualcosa di te sta roba qui o niente? E allora, se ha detto qualcosa, hai visto in che direzione? A partire dal ricordo di Gesù? Beh, se tu stasera sei stato qui a messa e non ti sei ricordato per niente di Gesù, è fatta. Te lo dico io, non ti ha interessato niente. Perché non ti sei ricordato di Gesù? Leggere il Vangelo vuol dire quello, riandare alla storia di Gesù, in questo caso quella roba là sul lago, sulla barca, eccetera. A partire dal ricordo di Gesù, scavare nella vanità della nostra vita, nel fatto che noi stiamo cercando la vita vera che ci scappa di mano, che se diciamo una cosa alla volta, quello che facciamo, e non troviamo mai dentro la vita abbrancata, finita, omega, punto. Capito? Questa è la nostra vita. L'esistenza umana, qualsiasi sia, qualsiasi racconto adesso noi venissimo su a fare, dire io oggi o ieri ho fatto, ho incontrato, ho pensato, mi è capitato, ho immaginato, ho sognato, ho pianto, ho bestemmiato, qualsiasi cosa noi dicessimo, la sintesi della vita è sempre questa, che si camminava lungo la strada chiedendosi dove va mai a finire la vita, cos'è mai la vita, come mai in questa ricerca di una verità che non trovi mai, come mai si pesca e non si pesca niente. Scavare quindi nel senso dell'inutilità della nostra vita e nella debolezza del nostro essere Chiesa, perché anche per la Chiesa è così. Ci siamo magari entusiasmati di abbiamo incontrato Gesù, adesso andiamo a predicare, invece non succede un cavolo di un cavolo, nel senso che sembra che le cose della Chiesa fuori di qui non gli interessa proprio niente a nessuno, che il Vangelo non colpisca più niente, nessuno. E allora rinnovare l'incontro col risorto è il Signore, a partire dalla speranza che rinasce, dal credere appunto alla parola che ci autorizza a fare questa traversata anche nella notte, a gettare le reti anche nell'inutilità. È il Signore che lo dice, ed è il Signore quello che ci sta venendo incontro. Fratelli carissimi, siamo nati per incontrare, conoscere e amare il Signore. Preghiamo per essere degni di questa chiamata. Diciamo insieme: Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.
Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.
Signore, la Chiesa accetti di seguirti, fidandosi più della fedeltà del tuo amore che delle proprie forze. Insegnale la misericordia, la mitezza, la trasparenza nell'annunciare il Vangelo e la compassione per gli uomini che tra gli errori, le incertezze e le paure cercano la verità. Preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.
Signore, lontano da te ci affanniamo inutilmente. Inquieti cerchiamo un po' di felicità e di gioia in ciò che immancabilmente ci delude. Aiutaci a contemplare te ogni giorno, ad ascoltare te per scoprire che tu sei il segreto della nostra vita. Preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.
Signore, tu hai il potere di mutare ogni lamento in danza, ogni dolore in gioia. Vieni in nostro aiuto. Il tuo spirito guidi gli uomini di potere perché si impegnino a combattere ingiustizie e violenze, offrendo speranza di vita là dove ora sembra regnare solo la morte. Preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.
Signore, domani per la prima volta molti bambini della nostra comunità si accosteranno alla tua mensa e tu ti donerai a loro in cibo. La gioia di questo giorno rimanga indelebilmente impressa nel loro cuore e nella loro memoria e li accompagni nella faticosa ma insostituibile e preziosa comunione con te e con i fratelli. Preghiamo.
O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero pastore che dà la vita per il suo gregge, fa che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente sui suoi passi nella via della verità e dell'amore. Per Cristo nostro Signore.